Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Questa settimana possiamo continuare a scambiarci l'augurio pasquale come se fosse un unico giorno, il grande giorno che ha fatto il Signore. Il sentimento dominante che traspare dai racconti evangelici della risurrezione è la gioia piena di stupore, ma uno stupore grande, ma la gioia che viene di dentro. E nella liturgia noi riviviamo lo stato d'animo dei discepoli per la notizia che le donne avevano portato. Gesù è risorto. Noi l'abbiamo visto. Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo si imprima anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra vita. Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Abbiamo riascoltato in apertura del nostro incontro un passaggio del Regina Coeli di Papa Francesco di lunedì scorso, lunedì dell'Angelo. Il Papa ci ricorda come in questi giorni possiamo ancora scambiarci gli auguri pasquali, perché siamo nell'ottava di Pasqua, questo giorno che dura 8 giorni, e il Papa ci invita a fare nostri i sentimenti di gioioso stupore che traspaiono dai racconti evangelici della risurrezione. Oggi 23 aprile la Chiesa ricorda San Giorgio martire. I nostri più cari auguri a Papa Francesco per il suo onomastico, e vogliamo allora in questo giorno riascoltare la testimonianza di una persona che è stata particolarmente vicina al Santo Padre nel primo anno del suo pontificato, Monsignor Alfred Schwereb, nominato segretario generale della Segreteria per l'economia del Vaticano e fino a pochi giorni fa segretario particolare di Papa Francesco, che al microfono di Alessandro Gisotti ha raccontato i suoi primi 12 mesi con Papa Francesco, a partire dal ricordo del primo incontro.
Mi ha fatto entrare subito nel suo studio, mi ha accolto con la sua nota ormai cordialità. E devo dire che mi ha fatto anche uno scherzo, se posso dire, da Papa. Aveva in mano una lettera e con tono serio mi disse: «Ah, ma qui abbiamo dei problemi, qualcuno non ha parlato molto bene di te». Io ammutolì, ma poi capii che si riferiva alla lettera che Papa Benedetto gli aveva inviato per informarlo che lui mi aveva lasciato libero e che poteva chiamarmi al suo servizio. Poi Papa Francesco mi ha invitato a sedermi sul divano e lui accanto a me su una sedia. Mi ha chiesto di aiutarlo nel suo gravoso compito.
Cosa la colpisce della personalità di Papa Francesco, avendo il privilegio di vivere ogni giorno accanto a lui?
La sua determinazione, una convinzione che sono sicuro che gli viene dall'alto, perché è un uomo profondamente spirituale che cerca nella preghiera l'ispirazione da Dio. Per esempio, la visita a Lampedusa, lui l'ha decisa perché dopo alcune volte che è entrato in cappella, gli è venuta in continuazione questa idea, andare di persona a incontrare queste persone, questi naufraghi, e piangere sui morti. E quando lui ha capito che gli veniva in mente più volte, allora era sicuro che Dio la voleva. L'ha fatta anche se non c'era molto tempo per prepararla. Lo stesso metodo lui usa per la scelta delle persone che chiama a collaborare con lui da vicino.
Papa Francesco sembra instancabile a guardarlo negli incontri, nelle udienze. Come vive la sua quotidianità anche di lavoro a casa Santa Marta?
Mi creda, non perde un solo minuto. Lavora instancabilmente. E quando sente il bisogno di prendere un momento di pausa, non è che chiude gli occhi e non fa niente. Si mette seduto e prega il rosario. Penso che almeno 3 rosari al giorno li prega. E mi ha detto, questo mi aiuta a rilassarmi. Poi riprende il lavoro. Riceve una persona dopo l'altra. Il personale della portineria di Santa Marta ne è testimone. Ascolta con attenzione e ricorda con straordinaria capacità quanto sente e quando vede. Si dedica alla meditazione presto la mattina, preparando anche l'omelia della messa a Santa Marta. Poi scrive lettere, fa telefonate, saluta il personale che incontra e si informa persino sulle loro famiglie.
Uno dei doni più belli di questo primo anno di pontificato sono senz'altro gli incontri tra Papa Francesco e Papa Benedetto.
Da subito Papa Francesco ha visto questa presenza come un dono inestimabile, simile a quel vescovo saggio appena eletto che trova un sapiente sostegno nel suo vescovo emerito. Significativo per esempio il fatto che ha voluto inginocchiarsi nella cappella a Castel Gandolfo non sul suo inginocchiatoio ma accanto a Papa Benedetto. È una presenza che arricchisce il pontificato di Papa Francesco.
Mancano ormai pochi giorni alla canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Domenica prossima vivremo insieme questo grande evento per tutta la Chiesa e la Radio Vaticana vi accompagna già da varie settimane verso questo grande giorno, proponendo le testimonianze di persone che hanno conosciuto da vicino personalmente i due grandi pontefici. E quelle che vi propongo oggi sono invece le testimonianze di persone che come noi non hanno avuto questa possibilità, cioè quella di conoscere personalmente da vicino i due grandi papi presto santi, ma che comunque conservano nel loro cuore un ricordo vivido, un ricordo affettuoso. E allora ascoltiamo in sequenza questo mosaico di voci del popolo che ci ricordano prima Giovanni XXIII e poi Giovanni Paolo II.
La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto.
Giovanni XXIII per me è il Papa del coraggio.
Lo sento come uno della mia gente, ecco. Per me questa è la grandezza di Giovanni XXIII.
Un Papa vicino al popolo.
Pur non essendo un praticante, però sta figura del Papa buono, vicino agli umili, vicino ai poveri, mi ha sempre colpito, ecco.
E lui era totalmente sprovvisto di orgoglio per se stesso.
Io sono bulgara e noi Giovanni XXIII lo ricordiamo come il Papa bulgaro.
Giovanni XXIII era la foto che teneva in camera mia nonna ed era il senso di una chiesa buona, bella, felice.
Beh, è un uomo che ha segnato profondamente la mia fede umana e la mia fede cristiana.
Ci diceva anche spesso quando iniziava i discorsi, in principio era il Verbo e il Verbo si fece carne. Queste sono le parole che ricordo con tanto amore, con tanta tenerezza e con tanto riconoscenza.
Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini, e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa.
Giovanni Paolo II è il Papa della mia adolescenza, della mia giovinezza, e questo ha segnato naturalmente tutta la mia vita.
Senza dubbio un modello di grande forza, di grande dignità.
Un Papa di una grande levatura culturale.
È stata la primavera della Chiesa.
Un padre, un maestro, sia nella vita cristiana ma anche come pastore. Vorrei poter annunciare il Vangelo come ha fatto lui.
Giovanni Paolo II per me è stato il Papa della mia trasformazione.
Anche adesso la sua figura è un punto fermo della mia vita.
Le aperture di questo Papa, le folle, i discorsi, l'entusiasmo dei giovani.
È stato il Papa della mia vocazione alla vita consacrata.
Giovanni Paolo II è stato per me sempre una voce che ha esortato il mio cuore a puntare in alto, a desiderare di fare, ecco, della mia vita un capolavoro, una via di santità.
C'è un proverbio in polacco: Zjakim się stajesz, takim się stajesz. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. E saluto ancora una volta tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso. Ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
E siamo al commento di domenica prossima. Nella seconda domenica di Pasqua ascolteremo un brano dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, il celeberrimo brano che narra della incredulità di San Tommaso. Il commento di Don Fabio Rosini alla luce della prima lettura.
La prima lettura ci consente di entrare in questo Vangelo in una forma un pochino non convenzionale rispetto a quello che il Vangelo potrebbe portarci a focalizzare. Infatti questo è il Vangelo di Tommaso e questa storia di Tommaso che non c'è, poi c'è, crede, arriva a credere. Ecco, il punto è che noi normalmente guardiamo al problema della fede di Tommaso, ma la prima lettura ci dà una chiave, come stavamo dicendo. Parla della comunità cristiana, parla della fraternità che vivono i primi cristiani. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento di apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. C'è un senso proprio di unione fra di loro. Stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. E il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità. Era una comunità. Erano perseveranti nella unione. Ecco, se noi andiamo a vedere bene questo Vangelo, una cosa molto importante è che il Signore appare all'interno di una fraternità, appare all'interno di una comunità di persone che lo incontrano e non lo incontrano come singoli. Non è escluso l'incontro singolo, vedremo Saulo più avanti che lo incontra singolarmente, ma poi avrà bisogno di incontrare la Chiesa, cioè non basterà quell'incontro singolo, avrà bisogno di andare poi a lasciarsi guidare da Anania, l'uomo che lui peraltro doveva andare a prendere, andare a perseguitare. Tommaso non incontra Gesù non perché è cattivo, non perché non ha fede, ma perché semplicemente non è con i fratelli. È curioso, la fede non è un fatto privato sotto molti punti di vista. Primo, perché sempre si ripercuote esternamente, ha sempre ripercussioni sociali, ma non è questo l'argomento di questo Vangelo. Non è un fatto privato nel senso che si possa vivere in una splendida solitudine. No, non è vero per niente. Noi abbiamo bisogno di una Chiesa e questo discorso qui, di questa comunione che è il luogo della manifestazione del Signore, ha sempre un gradino più grande da acquisire, ovvero sia anche il momento in cui io sono arrivato ad avere delle altre persone con cui condivido la fede, questo che è bellissimo, che è fondamentale, questo non mi deve chiudere lì, io ho bisogno di tutta la Chiesa, di quella unica comunità che è la Chiesa, perché il Signore appare in questa Chiesa, non appare in una sezione, non appare a singoli, non appare a ispirazioni private, come la stessa scrittura attesta. Noi abbiamo bisogno di scoprire che la nostra fede senza la relazione fraterna è tronca, e se questa relazione fraterna diventa una relazione ulteriormente frammentata rispetto ad altri fratelli ancora, perde la sua qualità, perde la sua forza, perché la comunione non è con una persona o con 10 o con 100. È comunione o non è comunione? Io o sono aperto alla comunione o non sono aperto alla comunione. E questo è uno degli effetti della risurrezione. Cioè, qual è la vera buona novella pasquale? Il fatto che Cristo sia risorto è importante, sì, ma non è tutto il discorso. Il fatto è che la sua risurrezione passa a me, arriva a me, cioè arriva all'uomo. Ma in cosa si manifesta questa risurrezione? Nella mia capacità di stabilire rapporti con i fratelli, cioè nella mia capacità di amare. Si vede che siamo passati dalla morte alla vita nel fatto che amiamo i fratelli, dirà la prima lettera di Giovanni. Ma questo amore non può essere un amore selezionato, non può essere selettivo, non può essere un amore che si restringe a un piccolo gruppo di persone. È aperto, è amore, se no non è così. È comunione, ma non è comunione che implica un colore ben preciso e esclude gli altri. No, implica tutti i colori. Implica pure la sfida, che è sempre la cosa più difficile, di accettare anche altre forme di incontrare il Signore Gesù, anche altri linguaggi, altre maniere, altri ritmi, altri tempi, altre sensibilità. È quando noi siamo aperti che veramente lo Spirito Santo è in noi, perché lo Spirito Santo è comunione. Lo Spirito del Risorto, quando entra in noi, è come se ci espropriasse. Cioè tutto resta nostro, ma tutto è per la comunione. Tommaso può incontrare il Signore Gesù solamente dentro questo appuntamento con la comunità cristiana, che è l'appuntamento di Cristo, perché dove, come dice il canto della tradizione cristiana, dove carità e amore, là c'è Dio. È inutile, non c'è niente di sbagliato nella nostra tradizione. E quello che noi siamo chiamati a vivere è questo spirito di comunione. Molto spesso abbiamo una deriva privatista, anche privatista di gruppo, a riguardo della comunione, a riguardo dell'amore, a riguardo della salvezza. No, Dio se ci salva sempre per la relazione. Il paradiso non è una sorte personale, è una sorte di comunione. È l'entrare nella comunione con tutti quanti quelli che il Signore ha benedetto. Noi non andiamo verso qualcosa di esclusivo, andiamo verso qualcosa che proprio perde ogni esclusività. Lo Spirito Santo è amore, è comunione, e quindi mi dà di rinvenire e godere della bellezza di tutte le sue manifestazioni. La Domenica della Misericordia è un'ottima domenica per ricordare che la vera misericordia non può che portare alla comunione con il prossimo, senza barriere di nessun tipo.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera. I Giochi dell'Armonia presenta La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Buona Pasqua. Christos Anesti, Aletos Anesti. Cristo è risorto, è veramente risorto. È fra noi, qui.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Los juegos de la armonía.
I giochi dell'armonia.
Loinat exime.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Dell'armonia.
Les jeux de l'harmonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.